The end of history refers to the last civilization that mankind will achieve. And what I argue in the book is that liberal democracy comes much closer to fitting human nature.
Just 2 hours ago, Allied Air Forces began an attack on military targets in Iraq and Kuwait. Tonight, the battle has been joined.
Мною принято решение о проведении специальной военной операции.
Turbulent time. But if you look around this table, you can see the resolve and the unity of this contact group. Some 50 countries have stepped up to help Ukraine defend itself and deter future threats. When Putin launched his reckless and unprovoked invasion 11 months ago, he thought that Ukraine would just collapse. And he thought that the world would just look away. But Putin didn't count on the courage of the Ukrainian people. And he didn't count on the skill of the Ukrainian military. And he didn't count on you, on everyone on screen and around this table. But we need to keep up our momentum and our resolve, and we need to dig even deeper. This is a decisive moment for Ukraine in a decisive decade for the world. So make no mistake, we will support Ukraine's self-defense for as long as it takes.
15.09 sulle libere frequenze di Blackout, martedì 31 gennaio 2023, torniamo in diretta con una nuova puntata della fine della storia. Un saluto innanzitutto da Gianluca.
Un saluto da Maurizio.
E un saluto anche da Simone.
Quelle che avete sentito in apertura a mo' di vetrina, dopo la sigla consueta della nostra trasmissione, sono le prime parole di apertura del Rammstein Meeting, del meeting, diciamo, della coalizione a supporto dell'Ucraina, la Ukraine Support Conference, che si è tenuta appunto a questa base militare tedesca Rammstein, che ha visto assieme diverse decine di nazioni di tutto il mondo per continuare a sostenere militarmente l'Ucraina nella sua guerra contro la Russia. A parlare era il ministro statunitense della difesa Lloyd Austin, che diceva appunto della non provocata aggressione militare russa, del coraggio dell'Ucraina e soprattutto che le nazioni qua presenti sono quelle unite e amiche che sosterranno l'Ucraina whenever it takes. Siamo passati dal whatever it takes di Draghi di qualche anno fa al whenever it takes, fin quando ce ne sarà bisogno saremo qua per sostenerli. Noi 2 settimane fa avevamo fatto una puntata monografica su quello che si attendeva come momento di passaggio e sicuramente al netto degli interessi e della retorica espressa dal ministro della difesa statunitense non c'è dubbio che quello che si è consumato 10 giorni fa in Germania sia un momento storico laddove come prevedevamo e come pensavamo annuncia in qualche modo un salto di step dentro questo confronto militare che, come dire, va a ridefinire un po' lo scontro dei prossimi anni. Questa è un po' l'apertura che intendevamo fare con questo piccolo contributo così preso dalla rete e su questo e diciamo sui risultati di quelle decisioni vorremmo provare a ragionare all'interno di questa trasmissione di oggi.
Prima di entrare nel vivo della puntata di quest'oggi, ricordiamo quelli che sono i contatti di Blackout per interagire in questo spazio della trasmissione La fine della storia, fino in vostra compagnia, fino alle 16.30, 011 24 95 669. Questo è il numero fisso per i vostri squillini, le vostre segnalazioni in diretta, invece per i vostri sms, i vostri messaggi sui vari servizi di messaggistica 346 66 73263, radioblackout.org. Infine il contatto telematico per entrare nel mondo di Blackout.
E proprio dall'incontro tra Austin e il nuovo ministro della difesa tedesco, proprio questo incontro sembra aver sbloccato la situazione sui tank, questa consegna dei tank, perché i tedeschi, come dire, chiedevano innanzitutto un impegno diretto in questo senso degli Stati Uniti, no? Non si voleva fare da capofila. E l'impegno degli Stati Uniti è arrivato, un impegno a fornire sembra circa 31 tank, che poi sono diversi da quelli europei, dai famosi Leopard 2, sarebbero gli Abrams, e in realtà arriverebbero scaglionati in quasi un anno, per cui si parla di mesi se non di un anno. E tutti hanno naturalmente tenuto a precisare che non si tratta di escalation e che non si tratta di condurre un'offensiva contro la Russia, quando la realtà un po' smentisce questo genere di affermazioni. L'impegno di Berlino è un impegno che io direi poco più che simbolico, ma insomma vedremo, ne parleremo meglio con un analista di teorie militari. E si parla di 14 Leopard e poi di arrivare a circa un'ottantina con l'invio di altri tank da parte dei partner NATO, in primis la Polonia ma anche la Spagna e altri. Ora, cosa questo significhi sul terreno, come dicevo, lo vedremo, ma il significato politico è secondo me pesante, secondo noi rilevante, e ci parla ormai di una situazione dalla quale tutti cercano di trarre vantaggio e nella quale tutti sembrano essere intrappolati.
غير سامحني غادي نحكي لك بغيت تفهمني بغيتها ضربوا بها العديان خسرين القلوب ما عندي ما نديرها
E quando sono le 15 e 16 minuti siete sempre collegati alle libere frequenze di Blackout. Abbiamo raggiunto telefonicamente il professor Gastone Breccia, che salutiamo.
Buon pomeriggio, grazie del vostro invito.
E grazie a lei per la disponibilità, professore. Dunque ci premerebbe iniziare, abbiamo introdotto insomma su e abbiamo dedicato in realtà già una puntata a quella che almeno politicamente si è annunciata come una svolta, questo invio di carri armati. Quello che vorremmo innanzitutto vedere con lei è cosa effettivamente cambieranno, perché poi si parla di un invio abbastanza diluito nel tempo. Qual è il significato militare e strategico di questo invio, professore?
Ha detto bene, due sono i fattori fondamentali. Intanto quanti carri armati verranno inviati e quando verranno inviati, quando diventeranno operativi, quindi con equipaggi addestrati al loro impiego. Non è una cosa rapida, non prima di qualche mese si vedranno alcune decine di carri armati pesanti occidentali sul campo. Quindi per l'offensiva di primavera di cui tutti parlano, l'offensiva russa di primavera che tutti aspettano per fine marzo, forse anche prima, non ci saranno ancora, questo direi che è abbastanza evidente. E anche se ci fossero i primi 20, 30, non potrebbero certamente cambiare le cose sul campo. È una decisione, è stata una decisione politica importante, chiaramente, questo è in dubbio. Militarmente bisognerà aspettare parecchio.
Professore, lei da subito, insomma, la mia nei suoi confronti era quasi una domanda retorica, perché abbiamo letto le cose che ha detto e che ha scritto in questo periodo, e ci è sembrato che da subito immaginasse una possibile svolta militare solo nell'invio di aerei, dei cosiddetti Eurofighters, ben sapendo che i carri armati non avrebbero cambiato la situazione sul terreno, in questi termini almeno.
Ah sì, appunto, perché possono cambiare la situazione, ce ne vorrebbero centinaia, il che non è escluso che verranno inviati, ma certamente allora si parla del prossimo anno prima che centinaia di carri armati possano diventare operativi sul terreno. Gli aerei certamente sarebbero importanti per dare all'Ucraina la possibilità di contrattaccare, di recuperare i territori che ha perso dopo il 24 febbraio scorso. In generale siamo in un momento estremamente critico, nel senso che l'Ucraina evidentemente non ha la forza da sola con le armi che le sono rimaste per riconquistare il territorio. Forse può riuscire a difendere quello che ancora ha. L'Occidente deve decidere che cosa vuol fare, se appoggiare l'Ucraina perché torni ai vecchi confini, quelli del 24, almeno quelli del 24 febbraio scorso, non parlo della Crimea, non parlo del Donbass. Oppure se ci rassegniamo allo stato attuale delle cose, quindi a permettere all'Ucraina soltanto di difendere quello che ancora ha. E questa è una scelta politica, strategica fondamentale, e certamente sono i governi della NATO che devono insomma confrontarsi e decidere.
E di fronte a questa possibile accelerazione dell'Occidente, lei come si rapporta rispetto a un rischio di escalation nucleare?
Ma io questo l'ho detto più volte, l'escalation nucleare è del tutto irrazionale, diciamo così, non che sia impossibile, perché alle volte le cose irrazionali accadono, però sia l'uso tattico sul campo di battaglia di un ordigno o di più ordigni nucleari, che risolverebbe una situazione momentanea, diciamo locale, ma a un costo politico veramente devastante per la Russia, sia un uso strategico, quindi colpire una grande città per spezzare la volontà di resistenza agli ucraini, sono il modo per perdere la guerra per la Russia, per perdere la guerra, perché il mondo intero dovrebbe per forza di cose a quel punto voltare le spalle a Mosca. Sarebbe una tragedia ovviamente per le vittime nell'immediato, ma sarebbe il modo per perdere la guerra, per cui veramente non credo che sia verosimile una ipotesi di questo genere. Certo, è irrazionale, ma non è detto che con le spalle al muro di fronte a una sconfitta militare qualcuno non faccia una follia. Non lo ritengo verosimile, ecco.
Certamente. E invece rispetto a un coinvolgimento diretto della Polonia, ad esempio?
Ecco, la Polonia, sono contento di questa domanda, perché la Polonia è chiaramente forse l'attore ancora non protagonista ma più inquietante, perché mi scriveva ieri un amico da Seul, un analista, che in Corea tutti sanno che c'è un contratto da 20 miliardi di dollari per forniture militari alla Polonia. 800 carri armati coreani, sudcoreani, sono stati già acquistati dalla Polonia, più artiglieria, lanciamissili, eccetera. La Polonia si sta armando, adesso non voglio dire una cosa esagerata, ma si sta armando per una prospettiva di guerra di lunga durata, e addirittura non voglio dire una guerra con la Russia, però certamente per una prospettiva di grosso impegno militare. Questo è veramente un grosso punto interrogativo, perché la Polonia è parte della NATO, io non credo che possa prendere iniziative autonome. Certamente il governo polacco sembra abbia paura, diciamo così, di un prolungarsi della crisi oltre il 2023.
A noi sembra, anche diciamo altri commentatori suggerivano però che nel corso di questi ultimi mesi, diciamo da quando è iniziata l'invasione, ma soprattutto con gli ultimi mesi, c'è un ridefinirsi di una linea interna alla NATO per un, come dire, interventismo più pesante, che ovviamente dagli Stati Uniti passa per la Gran Bretagna e arriva nella Polonia. Quindi, diciamo, da quello che tu dici sembra confermare un po' questa lettura. Qualcun altro addirittura direbbe che ci sarebbero anche interessi della Polonia sul fare almeno di un pezzo di Ucraina, un pezzo di suo protettorato.
Allora, sicuramente c'è questo spostamento a est della NATO, nel senso che stanno acquisendo un peso maggiore la Polonia, i paesi baltici, ne potrebbe acquisire un peso importante la Finlandia nel momento in cui venisse ammessa, in quanto paesi oggettivamente in prima linea, diciamo così. Poi il discorso del protettorato sull'ovest dell'Ucraina è veramente inquietante, nel senso che adesso qui siamo un po' nella fantapolitica, ma i polacchi potrebbero anche pensare, nel caso di una vittoria, diciamo così, russa, i russi che si annettono più o meno l'est dell'Ucraina, ovvero la parte a oriente del Dnieper, di diventare loro i protettori, non occupanti, ma insomma i veri protettori dell'ovest dell'Ucraina, cioè di quella che è la parte ovest del Dnieper, che storicamente, tra l'altro, nei secoli dal 1500 al 1700 è stata di fatto un protettorato polacco. Ma qui entriamo un po' in un gioco pericolosissimo sul futuro di questo sfortunato paese, quindi non mi spingerei così là. Certamente i polacchi sono diventati oggettivamente un po' la nazione trainante della NATO in questo momento, che spinge sull'acceleratore per le armi all'Ucraina, ha convinto la Germania a dare via libera e probabilmente è in accordo con gli Stati Uniti nel dare un sostegno molto forte a Kiev.
Professore, le faccio un'ultima domanda, poi la lasciamo andare. E questa domanda riguarda, chiediamo a lei se è un'immagine realistica quella che ci è stata restituita di una guerra che ha avuto all'inizio un'accelerazione grazie all'aspetto tecnologico della guerra, no? Che avrebbe favorito l'Ucraina in una prima battuta, che ha potuto disporre della miglior tecnologia statunitense atlantica, questo sembrerebbe, ma poi alla lunga, e molti analisti lo dicevano, sembra essere prevalso un modello di guerra novecentesca. Le chiediamo se è un'immagine realistica, insomma, come la vede?
Sì, è un'immagine realistica, ma anche per un motivo logistico, diciamo così, ovvero che sono tutti e due un po' a corto di armi e munizioni, sia i russi sia gli ucraini. Sentivo e leggevo la riduzione del volume di fuoco dell'artiglieria russa, che aveva giocato un ruolo molto importante nei primi mesi anche dell'offensiva in Donbass dopo il fallimento iniziale. Quindi c'è stata un po' una riduzione in un certo senso, no? dell'impiego anche di armi pesanti, perché le scorte si stanno assottigliando degli uni e degli altri. Devo dire, è anche diminuita l'uso di armi sofisticate come i Javelin dei primi mesi, che hanno inflitto grosse perdite ai russi, perché anche qui le scorte si sono probabilmente esaurite o quasi. Quello che sembra continua a essere importante è l'uso dei droni, invece, di cui entrambi hanno una buona scorta, evidentemente. Certo, poi quando il fronte si consolida, come è successo adesso nel Donbass, stanno combattendo, sappiamo tutti, attorno a Bakhmut, conquistando poche decine di metri al giorno o perdendo poche decine di metri al giorno, è chiaro che allora le armi sofisticate hanno un'importanza minore, lì diventa veramente una lotta di fanterie, di trincee e di artiglieria, un po' come la prima guerra mondiale, insomma, non contano meno, no? Però armamenti di ultimissima generazione, quindi sì, credo che l'impressione sia giusta.
Va bene, professore, la ringraziamo per la chiarezza e per il suo tempo.
Grazie a voi, buona giornata.
E 30 sulle libere frequenze di Blackout, martedì 31 gennaio 2023, torniamo in diretta con la fine della fine della storia. Avete sentito questo primo intervento e contributo che vi abbiamo mandato con l'esperto di strategia militare Gastone Breccia. Avete sentito un po', insomma, la sua analisi molto tecnica, potremmo dire così, molto appunto di analisi sul campo del fatto militare, e come dire confermava quello che in realtà in parte si presumeva e che è stato ampiamente confermato dai risultati della conferenza di Ramstein. Nonostante, diciamo, il tono del nostro intervistato e, diciamo, della sua collocazione politica, comunque non sicuramente con pochi dubbi sullo sguardo che ha sulla situazione, ci preme sottolineare alcuni aspetti di quello che emergeva dal suo contributo. Uno, la possibilità di un'evoluzione ulteriore del passaggio che abbiamo sottolineato e che si è consumato ora in una nuova fornitura di carri armati da parte di due principali nazioni della NATO, cui ai noi ne seguiranno altre, perché per ora si tratta soprattutto della sfera anglo-americana e poi di quella tedesca, mi sembra quello che lui dice più o meno esplicitamente, che è alta la possibilità di uno step successivo, cioè il passaggio anche al lato aereo, con quello che, come dire, con le conseguenze che possiamo immaginare o temere. L'altro aspetto che abbiamo un po' cercato di tirare fuori da quello che emergeva anche dalle letture delle puntate precedenti, è come dire un ruolo politico di, come dire, di avanguardia ultra-natoista, non so come possiamo dire, della Polonia, detto lo schieramento dell'Alleanza Atlantica. Ora, tutto il discorso che si è fatto sul passaggio di queste nuove forniture, parlavamo di un ordine che stava nelle decine di carri armati tra gli Stati Uniti, che i più maligni fanno anche notare si sbarazzano in fondo anche di un parco di carri armati
obsoleti,
stagionati e non impiegati, e si tengono strette, diciamo,
sì,
le
che
loro,
è valso un po' per tutti,
le loro ultime punto acquisizioni tecnologiche, e nei 14 Leopard tedeschi, che sono quelli su cui si è concentrata, diciamo, una discussione che era poi molto, come dire, politica più che tecnico-militare. Da notare quello che ci ha detto è che anche, diciamo, questo parco commentatore sottolineava come profilo inquietante, cioè la Polonia che avrebbe ordinato 800 carri armati alla Corea del Sud, che insomma possiamo immaginarci cosa corrisponderebbe e cosa preparano, o comunque a quale uso sarebbero destinati, oltre a pensare a quale quantità di PIL consumano e, come dire, e raggruppano in questa spesa.
Sì, sì, sotto. Ah, scusami.
No, anche considerato il ruolo della Polonia come hub di stoccaggio proprio dei mezzi, delle munizioni e dei rifornimenti militari verso l'Ucraina. Cioè, tutte le armi, tutte le munizioni, tutti i rifornimenti che si stanno riversando, diciamo, da Occidente verso l'Ucraina passano tutti dalla Polonia. Quindi, con tutte le varie autorizzazioni del caso, anche in termini di brevetti, soprattutto per quel che riguarda il passaggio, se non sbaglio, degli stessi Leopard tedeschi posseduti dalla Polonia, che devono passare da un avallo del governo tedesco. Quindi questo lo fa ancora più inquietante, nel senso, lì è il punto dove si concentrano tutti gli armamenti che arrivano in Ucraina.
E comunque fa pensare a qualcosa che un po' sottotraccia c'era nel suo discorso, ma è stato esplicitato meglio per esempio da Caracciolo sull'IMES e da altri. Adesso Gianluca vi dà racconto di un buon articolo che abbiamo trovato in rete, il discorso del possibile invio di truppe. Ancora in questo caso pensando al ruolo della Polonia, ma anche di altri, potrebbero essere anche altri partner, e dove il punto non è tanto la soglia simbolica politica del sbloccare il discorso carro armato, poi sbloccare il discorso Eurofighter, ma il fatto che alla fine senza uomini la resistenza cosiddetta ucraina non può proseguire, e dunque l'orizzonte ultimo perché questa guerra cambi di segno davvero sarebbe l'invio di truppe, con tutti i risvolti e le conseguenze che immaginiamo.
Ultimo punto che emergeva dal contributo di Gastone Sbreccia è diciamo il logoramento di materiale, il venir meno di materiale bellico, di artiglieria e, diciamo così, di colpi, e che lui registra dal suo punto di vista, sicuramente molto più informato del nostro, come un consumo di stock che sta avvenendo da ambedue le parti e che ha visto un modificarsi, come dire, un venir meno dell'intensità del primo periodo. Su questo è uno dei termini che spesso è di paragone che spesso viene ampiamente abusato dalle due parti, nel senso che io quando trovo i commentatori sull'andamento della guerra, spesso sul, diciamo, il mainstream euro-americano, spesso si parla di una Russia col fiato corto dal punto di vista delle riserve, quando i commentatori, diciamo, sono un po' più schierati sull'altro campo, restituirebbero una fotografia opposta. Qua lui dava invece una, come dire, riportava la questione al dato strutturale della logistica odierna del just in time e anche di una probabilmente una preparazione di stock che non c'era, ma questo mi sembra che sia stato vero anche per i precedenti conflitti bellici, anche quelli di ampia portata mondiali. Non a caso poi la grande come dire, la grande crescita economica si è spesso costruita, quella statunitense, si è costruita sull'intervento e sulla grande produzione industriale di armamenti che l'ha portata alla Seconda Guerra Mondiale. Noi ci interessava ovviamente, al di là del dato, come dire, tra virgolette, neutralmente, bassamente, tecnicamente militare, ovviamente registrare le implicazioni politiche di tutto quello che sta succedendo, che vedevamo, ecco, diciamo, denunciavamo con preoccupazione come un salto, un ulteriore passaggio di escalation, ma anche su diciamo, appunto, gli altri significati politici che questi passaggi portano con sé. Vi suggeriamo alcuni altri contributi che abbiamo trovato interessanti. Uno di questi è La sottile linea rossa di Enrico Tomaselli, che scrive su diversi portali, in particolare su questo che si chiama Giubbe Rosse, anomalie nel paradigma, che spesso viene riportato dal portale di Sinistra in Rete, e che lui legge, diciamo, a noi sembra anche in maniera molto spinta, come una de facto aumento della, diciamo, come una infieri vittoria russa per il momento, comunque un consolidamento di posizione del campo russo, e una come dire, un aumento di una sconfitta del campo occidentale, che si risolve soprattutto in un'assenza di prospettiva e di strategia militare sul medio e lungo termine, che sarebbe invece, come dire, caratterizzata sostanzialmente sul consumare e andare avanti nel logorare e consumare la presenza e la tenuta del campo russo. Vi leggo alcuni estratti che ci sembra che sottolinea alcuni passaggi interessanti, pur con la necessità di prenderli con le pinze. Scrive Tomaselli: benché gli States abbiano lungamente preparato la guerra per almeno una decina d'anni, la verità è che sono arrivati al momento del conflitto solo con una vaga idea degli obiettivi politici che avrebbero voluto conseguire, ma senza alcuna certezza del reale del come conseguirli e, cosa ancora peggiore, senza nessuna vera strategia militare. In effetti, a ben vedere, la strategia militare americana per quanto riguarda il conflitto ucraino è sostanzialmente inesistente, anche al netto di un immenso cinismo per cui è perfettamente nel conto la sacrificabilità del popolo ucraino e dell'Ucraina stessa, come si vedrà. È chiaro che tale strategia si risolve nel cercare di tirarla per le lunghe il più possibile e, come si diceva precedentemente, nel tirare la corda sino al limite. La condizione primaria da mantenere è ovviamente quella del prolungamento del conflitto, teoricamente ad libitum. Prima facevamo sentire il commento del segretario della difesa statunitense, diceva whenever it takes, fin quando serve. A questo punto il mantenimento di tale condizione non è neanche più finalizzato ad un ipotetico logoramento dell'apparato militare russo. La funzione quindi è quella di incatenare la Russia ed Europa ad un conflitto che assorbe risorse, brucia relazione ed agevola per i paesi europei il passaggio dallo status di provincia semiautonoma a quello di colonia militarizzata. Altra condizione connessa alla prima è portare gradualmente lo scontro ad un livello sempre più alto, senza che raggiunga mai un punto di rottura. Tale condizione risponde all'esigenza di rendere lo scontro sempre più impegnativo e quindi più lacerante, e al tempo stesso di saggiare la reattività del nemico. La terza condizione fondamentale è il contenimento. La guerra non deve sfociare in un conflitto nucleare dal quale gli Stati Uniti non potrebbero chiamarsi fuori, e non deve uscire dai confini dell'Ucraina, perché se dilagasse in altri paesi europei sarebbe disastroso per l'equilibrio delle summenzionate colonie e costringerebbe in breve tempo ad un intervento massiccio delle forze armate americane. Questo è ancora un pezzo leggo. In un'interessante analisi apparsa su Limes e sulla stampa, Lucio Caracciolo ha scritto che, continuando ad andare avanti così, resterà la scelta fra una catastrofe e una vergogna, laddove la catastrofe sarebbe uno scontro diretto tra gli USA, NATO e la Russia, e la vergogna la vittoria di quest'ultimo. Questo è il commento che ne trae Tomaselli, che, insomma, al di là della lettura politica avanzata con molta sicumera dall'autore, mi sembra riesca a inquadrare bene comunque diciamo, l'assottigliarsi dello spazio d'azione tra i due campi e i due contendenti.
Peraltro non è affatto a pellegrina la domanda che l'autore si pone, perché capire dove arrivi la visione strategica oggi degli Stati Uniti dentro questa guerra sarebbe importante, perché la verità è che sembra davvero di essere un po' in balia dello svilupparsi degli eventi. Questa è una sensazione, come dire, non è che non ci sia l'obiettivo del disaccoppiamento tra l'approvvigionamento energetico russo e le grosse economie europee, quindi anche un'Europa nel mirino degli Stati Uniti. Queste sono tutte considerazioni vere, che siano strategiche non lo possiamo dire. Questa è la grossa domanda. Cioè, tutti abbiamo capito che, come ha scritto Caracciolo, ormai l'alternativa è la vittoria di Putin o un disastro, ma nessuno ha capito bene come uscirne. Questo mi sembra il quadro che rende tutto inquietante e oltremodo pericoloso.
Ancora un pezzo dove appunto specifica la riflessione su queste sottili linee rosse. Per Mosca è fin troppo evidente che questa guerra sia tra Russia e la NATO e che il coinvolgimento di questa, anche se sinora non è arrivato al punto di schierare ufficialmente truppe sul campo, è totale e determinante. Ciò nonostante è chiaro che, per una serie di ovvi motivi, non ha alcun interesse a che la NATO intervenga direttamente, ragion per cui, seppure la partecipazione attiva dell'Alleanza Atlantica viene denunciato, non se ne traggono appieno le conseguenze. Al tempo stesso la Russia deve porsi e deve porre i suoi avversari dei limiti all'escalation accettabile per non perdere il vantaggio strategico conquistato sul campo di battaglia, e quindi ha posto a sua volta una serie di limiti, di linee rosse che segnalano un passaggio di livello e da cui avrebbe corrisposto un mutamento nella condotta di guerra russa. Più avanti va la guerra, conclude poi verso la fine dell'articolo, quindi più si restringono le opzioni possibili per la NATO, che da un lato deve restare nei limiti del proprio frame tattico e dall'altro sta consumando i limiti superabili posti da Mosca. Questo il senso del contributo che ha fatto Maselli in questo articolo, che, se vediamo, come dire, delinea questo sottile spazio, queste sottili linee che non devono essere superate, che sostanzialmente sembra anche lui dire che sono quelle che in qualche modo non si supereranno, no? Scommettendo su una finale razionalità che dovrebbe permanere. Anche il contributo che abbiamo sentito prima di Sbrecce sembrava totalmente esorcizzare la questione, però questo credo che, come dire, è il punto di domanda che ci sembrava da posto e che ampiamente viene riproposto, come se l'irrazionale non facesse mai capolino in questi tipi di conflitti, di dinamiche, quando la storia e la dinamica storica dei cicli precedenti ci ha dimostrato esattamente il contrario. Ora facciamo un altro breve stacco e torniamo con un altro contributo che invece ragiona più, diciamo, sulle nostre corde, al di là della presunta alta razionalità tattico-politico-militare di chi governa e chi ci porta in queste situazioni, in realtà su dei rischi che sono molto più concreti, cioè appunto l'approssimarsi, il rischio di un approssimarsi, diciamo, di un conflitto di altra natura e di altro grado.
One in nuclear attack. We'll be right back.
15:50 sulle libere frequenze di Blackout, martedì 31 gennaio 2023. Noi torniamo in diretta con questa puntata della fine della storia. Abbiamo sentito poco fa, letto alcuni contributi che commentavano un po' appunto lo sviluppo militare della situazione in campo della guerra in Ucraina e, come dire, le conseguenze politiche e gli sviluppi, e noi che vorremmo tanto poter esorcizzare di questo conflitto dopo la conferenza sull'Ucraina di Rammstein. Avete notato, l'abbiamo ampiamente sottolineato, come spesso i commentatori del fatto militare esorcizzano sempre come irrazionalità, quasi non possibile proprio per il suo grado di razionalità, lo sviluppo verso come dire, un conflitto di natura nucleare per tutte, come dire, le implicazioni e le conseguenze che porterebbe con sé. Però c'è anche chi, avendo un tutt'altro sguardo, sottolinea ampiamente come ci sia in realtà questa possibilità. Noi su questo frame invece cerchiamo di ragionare con il fisico e attivista politico Angelo Baracca, che abbiamo ai nostri microfoni. Salutiamo e ringraziamo per la disponibilità. Buongiorno.
Buongiorno, grazie, saluto tutti gli ascoltatori.
Tu sei uscito qualche giorno fa con un articolo, L'orologio ticchetta verso l'apocalisse, che, come dicevo nell'introduzione, ha una tutt'altra lettura dei rischi che tutti stiamo correndo con gli sviluppi di questa guerra in Ucraina.
Insomma, la domanda in pratica è su questo allarme di una guerra nucleare, in pratica, no? Da dove viene e così via, no?
Sì, esatto.
Ecco. A parte che premetto molto brevemente che io martedì 14 sarò a Torino nel pomeriggio alla sede di Volere la Luna in via Trivero per proprio un intervento su questo, e dopo la mia relazione interverranno anche i professori Angelo Tartaglia e Mario Vadacchino del Politecnico di Torino. Ecco, lo dico perché chiaramente potrò sviluppare molto meglio il tema, e ci sarà anche un dibattito anche con altri colleghi e amici di Torino. Dunque, certo, l'orologio dell'Apocalisse è stato avvicinato da 100 secondi dalla mezzanotte a cui era stato portato nel 2020, quest'anno a 90 secondi dalla mezzanotte. Sono proprio, come dire, dei conteggi allucinanti, perché insomma è una metafora, ma insomma, si gioca il destino dell'umanità. Ecco, il mio commento era in sostanza questo. Non c'è dubbio appunto che ci possa essere questo rischio, che possa venire anche dal conflitto in Ucraina, ma non solo. Ecco, la cosa che veramente in questo allarme che è sorto una decina di mesi fa, la cosa che mi stupisce è che l'opinione pubblica che si allarma e che è informata in questo modo qui, non si sia allarmata in tutti gli anni passati, in cui appunto la minaccia era stata denunciata da più parti, era stata anche motivata l'orologio dell'Apocalisse dopo la metà degli anni 90, in cui era stato portato alla distanza di 16 minuti della mezzanotte, è stato sempre più avvicinato alla mezzanotte, finché nel 2020 è stato portato a 100 secondi e quest'anno a 90 secondi. Allora, questo vuol dire che l'incubo della guerra nucleare c'è stato da anni, c'è sempre stato, io direi. Ecco, mi sembra un po' incredibile ma insomma dipende da come viene informata o disinformata l'opinione pubblica, che proprio adesso questo allarme diventi una preoccupazione mondiale, un po' di tutti, ecco. Non perché non possa accadere, io personalmente ritengo, da quando la guerra è scoppiata, improbabile che Putin possa ricorrere all'arma nucleare. Ora non posso stare a documentare, ma nel teatro dell'Ucraina sarebbe non si vedono neanche obiettivi come dire, in cui possa risultare risolutiva lo sgancio di una bomba nucleare, ma ancora di più Putin attirerebbe la critica radicale di tutti i paesi mondiali, fra i quali anche la Cina o la Turchia o l'India. La Cina è un po' l'unico paese che, pur tentennando, sostiene la Mosca in questa guerra, anche se vorrebbe le trattative come tutti. Ecco, quindi mi sembra che un atto come questo si inimicherebbe, scusate, tutti i paesi, in particolare la Cina. Mi sembra che sarebbe un calcolo assolutamente miope. Ma appunto gli allarmi ci sono da un sacco di tempo, appunto l'orologio dell'apocalisse lo dice da anni, soprattutto dal 2020. Perché la gente non si è allarmata? Noam Chomsky ha affermato in tutti questi anni, continua a dire, che se siamo vivi è per miracolo, perché una guerra nucleare è sempre stata, come dire, all'orizzonte, insomma, possibile. Le quanti allarmi per errore sono stati risolti all'ultimo momento? Potevano partire le ritorsioni e scoppiare una guerra nucleare. Non solo, ma col fatto che il controllo delle armi nucleari, il controllo e il lancio viene sempre più demandato ad automatismi, l'ultimo caso è proprio che si sta affidando tutto a meccanismi di intelligenza artificiale, pensando che devi evitare l'errore umano. Ma le macchine possono sbagliare, possono venire ingannate. C'è un articolo di esattamente un anno fa sul bollettino degli Stati Atomici che recitava praticamente: se il controllo delle armi nucleari venisse affidato all'intelligenza artificiale, potremmo essere tutti morti. Articolo pubblicato prima dello scoppio della guerra in Ucraina, quindi insomma è esente quindi cerco di concludere, spero che il ragionamento sia stato chiaro. Insomma, non è da ora che c'è questa minaccia. L'unica soluzione sarebbe l'eliminazione totale delle armi nucleari. Purtroppo ci siamo ancora lontani, certo. Due anni fa è entrato in vigore il trattato di proibizione delle armi nucleari, che cercava di implementare il trattato di non proliferazione del 1970, perché l'articolo 6, che imponeva trattative in buona fede per arrivare al disarmo totale, non è mai stato realizzato. Però purtroppo siamo un po' in una posizione di stallo. Le ratifiche mi pare che siano 83-86, non vorrei sbagliare, che è meno di metà dei paesi dell'ONU, dei paesi che hanno firmato il trattato di non proliferazione. Tutte le 10 conferenze di revisione del trattato di proliferazione quinquennale che sono state fatte dal 1970 si sono chiuse o senza arrivare a un documento condiviso a causa dei veti degli stati nucleari, non di quegli altri, oppure con una serie di impegni che non sono mai stati realizzati. Quindi il trattato di non proliferazione del 70 è una presa per i fondelli. A questo punto io dico, la butto lì, poi concludo, che i paesi che hanno ratificato il trattato di proibizione nucleare dovrebbero a questo punto minacciare, ma concretamente e seriamente, di uscire dal trattato di non proliferazione, in maniera che ci siano due trattati che non sono incompatibili. A questo punto però diverebbero alternativi e gli stati nucleari dovrebbero scegliere o giustificare finalmente perché non si decidono a eliminare le armi nucleari. Ecco, ho concluso.
Chiaro, molto chiaro, professore, un po' che dismettano un po' questa foglia di fico che è diventata il trattato.
Un ascoltatore ci chiedeva: ma chi sposta e su che base scientifica le lancette?
Allora, c'è una scientific board, un comitato scientifico del bollettino degli scienziati atomici, composto di 5 o 6 persone, se uno cerca il sito che io davo anche nel mio articolo di presenza li vede. E questo board è un board interdisciplinare, a quanto so, che valuta, fa delle valutazioni, come tutte le valutazioni sono aleatorie, discutibili, insomma, c'è una certa autorità che deriva dal 1947, quando ha cominciato a funzionare. E quindi, insomma, come sempre, anche quando uno legge articoli, analisi, uno legge delle analisi di persone competenti, a quel punto o qualcuno nomina un altro board e fa altre valutazioni, oppure insomma in questo momento quelle vengono riconosciute internazionalmente come autorevoli.
Professore, noi la ringraziamo per il suo contributo ai nostri microfoni e insomma ci rivedremo il 14 febbraio a Torino all'intervento.
Con piacere, vi ringrazio molto. Saluto tutti gli ascoltatori.
A presto su questi microfoni.
Arrivederci.
Grazie.
I was standing by the window on one cold and cloudy day, and I saw the hearse come rolling, come to carry my mother away. And the circle beyond broken by, Lord, by and by, there's a better world awaiting in the sky, Lord, in the sky. I told them, undertaker, undertaker, please drive slow, for this body you are holding, Lord, I hate to see her go. Can the circle be unbroken by and by, Lord, by and by, there's a better home away hiding in the sky, Lord, in the sky. Oh, I follow close behind her, try to hold up and be brave, but I could not hide my sorrow when they lay my mother in the grave. Can the circle be unbroken by and by, Lord, by and by? There's a better world awaiting in the sky, Lord, in the sky. My mother, she was gone. All my brothers, sisters crying. What a home so sad and alone. Can the circle be unbroken by and by, Lord, by and by? There's a better world away in the sky.
Love 16.05, ben rimasti sintonizzati sulle libere frequenze di Blackout. Ci avviamo verso l'ultima parte della puntata di quest'oggi, della trasmissione la fine della storia. Giusto il tempo di segnalare un paio di messaggi che sono arrivati qua sul cellulare della radio a proposito di quest'ultima diretta sulla questione nucleare. Certo che però ci scrivono: ormai il potenziale nucleare quanto è forte, poi anche le altre armi letali, chimiche, batteriologiche, insomma. Abbiamo visto un po' tardi, avremmo potuto girarlo al nostro referente. Invece un messaggio che era arrivato rispetto a, insomma, al discorso della prima parte di trasmissione, rispetto al ruolo della Polonia negli scenari di inasprimento bellico rispetto alla questione ucraina. Ci segnalano un articolo tratto dal sito OG0, la guerra viene con le armi, lo spaccio a ottobre, un po' sul ruolo che si sta costruendo la Polonia all'interno della NATO in questo conflitto, quindi a cui vi rimandiamo.
Sì, rispondo parzialmente all'autore del messaggio rispetto alle armi batteriologiche, chimiche, insomma orizzonti per nulla rassicuranti al di là del nucleare, che nell'articolo il professore faceva ben riferimento anche a queste questioni come strettamente legate, cioè nella proliferazione della letalità nucleare metteva anche tutto il discorso chimico, batteriologico, eccetera. Veniamo a quando sono le 16.08 e ci avviamo verso la fine della nostra trasmissione, che avviene alle 16.30, e dedichiamo questo ultimo spazio alla presentazione di un libro che abbiamo in pancia, diciamo, da un po' di settimane, che poi per varie ragioni, insomma, non siamo mai riusciti a trattare. Ci sembra importante segnalarlo agli ascoltatori e alle ascoltatrici, perché è una lettura certamente interessante, io direi fondamentale, e a patto, insomma, che si sappia bene anche chi scrive e il contesto in cui scrive. il libro è stato, adesso mi sfugge l'edizione che io ce l'ho sul lettore,
arriviamo subito.
Ok, sì, vado avanti. E dicevo, questa edizione che è uscita in Italia recentemente in realtà riguarda un libro che in Cina esce nel 2015 nel 2016, e ne ha curato l'edizione il generale Fabio Mini, che qualcuno avrà incontrato per essere insomma uno dei generali italiani dissidenti rispetto alle posizioni ufficiali rispetto alla guerra ucraina, alle conseguenze e in generale al posizionamento dell'Italia oggi nel quadro geopolitico internazionale. E lui ha curato questa edizione, infatti c'è una sua lunghissima introduzione che in qualche modo spoilerà i contenuti del libro, è quasi un compendio del libro stesso. Comunque è interessante anche come lettura, ma a me pare più ficcante l'analisi che fa l'autore. Diciamo che bisogna inquadrare intanto la figura dell'autore, che è questo militare d'alto rango che si chiama Qiao Liang e che è una sorta di commissario politico. Va detto che in Cina fondamentalmente ogni comandante è affiancato nello svolgimento del proprio lavoro da un ufficiale del dipartimento politico. Ecco, Qiao Liang è questo ufficiale che affianca i generali nel proseguimento della loro carriera politica e della loro carriera militare, e ci viene un po' in mente la famosa frase di Clemenceau, dell'ex ministro della difesa francese, che diceva che fondamentalmente la guerra è una cosa troppo seria per lasciarla in mano ai militari, e sembra che questa nozione sia ben chiara ai cinesi.
Sulla biografia, diciamo così, la carriera di pensiero di Qiao Liang, va annoverato anche un altro testo che è stato, come si dice, seminale, preveggente, subito, come dire, preso molto in considerazione dopo gli attentati dell'11 settembre del 2001, perché questo signore, con un suo collega, appunto alto dirigente militare, nel 1999 scrisse un libro, Guerra senza limite, l'arte della guerra simmetrica ai tempi della globalizzazione, dove sostanzialmente analizzava il divenire ibrido tecnologico, insomma il cambiamento di paradigma nella cosiddetta arte della guerra, e individuava nel 1999, dopo i primi, diciamo, exploit, però diciamo abbastanza ignorati dall'opinione pubblica mainstream, i primi atti di Al-Qaeda, una nuova forma della guerra di là a venire, che sarebbe stata, come dire, che si sarebbe mostrata negli anni a venire. Poi accaddero, due anni dopo la pubblicazione di quel libro, appunto gli atti dell'11 settembre, che ormai registriamo nella storia passata come un qualcosa di molto lontano e scontato, ma chiunque di noi, alcuni di noi, come dire, all'epoca erano già non più dei bambini, si ricordano cosa quell'atto fu in termini di imprevisto, inaspettato e cambiamento, diciamo, di un quadro mondiale, perché è quello che poi proiettò un nuovo interventismo militare americano nell'Afghanistan, nell'Iraq, determinò secondo me la fine politica del movimento No Globa, che usciva, diciamo, dalla grande exploit genovese, eccetera eccetera. Un libro in cui si teorizzava appunto la guerra ibrida, la guerra simmetrica, no? Una guerra che si spostava anche su altri terreni, il peso della cyber war, eccetera eccetera. Oggi da solo questo signore Qiao Liang se ne esce con questo libro, che è appunto, come dire, una riflessione anche sugli scontri possibili che verranno, nel suo caso ovviamente situato dai suoi interessi, dal suo posizionamento, dal suo sguardo. È un libro tutto centrato sullo scontro annunciato in divenire prossimo venturo già operante tra l'ascesa cinese e, a seconda dei punti di vista, declinante o meno imperialismo americano, che lui descrive in maniera abbastanza particolare e precisa.
E l'arco dell'impero non sarebbe altro che la parabola che percorrono tutti gli imperi dalla loro ascesa fino al loro declino. E la tesi fondamentale, che di per sé non è nuova, ma che lui sviluppa sicuramente in maniera originale, è quella che quello degli Stati Uniti sia tutto sommato un impero declinante. E al centro di tutta la sua riflessione c'è la maniera in cui gli Stati Uniti avrebbero mantenuto la propria egemonia sul resto del pianeta. E al centro di questa riflessione c'è il dollaro, ovvero lo strumento che diventa ben più che uno strumento con cui gli Stati Uniti manterrebbero appunto la propria egemonia. E c'è tutta una disamina storica di fatti importanti, a partire dalla Seconda Guerra Mondiale, passando per le guerre nel sud-est asiatico, per arrivare alle varie crisi economiche degli ultimi, diciamo, 40 anni, 40-50 anni, e, come dire, per descrivere questa specie di non detto, perché va detto che a tratti questa la teoria di Xiao Liang sembra in qualche modo poter essere anche una teoria del complotto, in quanto tende a una spiegazione quasi monocausale e in quanto tende un po' a diventare un discorso del tipo ora vi dico quello che gli altri non dicono. Questo è il limite che alle volte si ravvisa in questo libro. In realtà esiste un fatto incontrovertibile, e cioè che i complotti in qualche maniera esistono. La governamentalità oggi è fatta anche di questo, e poi, voglio dire, teniamo ben presente, insomma, sempre chi è lui e da che punto di vista parla, che non è sicuramente neutrale, una delle parti in causa dentro lo scontro che Gianluca diceva si prefigura. E quindi, dicevo, tutte si va a leggere, si parte dall'abbandono del patrono oro, il cosiddetto golden standard, quindi in qualche modo considerato come inizio dell'economia virtuale, della finanziarizzazione, no? L'economia che si sgancia dalle sue basi materiali, e si va a leggere tutta una serie di fatti come una sorta possiamo passare attraverso la crisi dei debiti sovrani in Sud America, per arrivare alla crisi delle tigri asiatiche, per arrivare alla crisi della New Economy, per arrivare alla grande crisi finanziaria del 2008, vengono letti tutti come scosse di assestamento, in parte indotte dagli Stati Uniti per mantenere l'egemonia del dollaro, che è una lettura interessante, perché Xiao Liang, ben consapevole che la sua possa diventare a un certo punto una specie di teoria del complotto, dice: attenzione, non si tratta che gli Stati Uniti facciano tutto, si tratta di una pentola che bolle a 90 gradi e a cui gli Stati Uniti danno gli ultimi 10 gradi per far fuoriuscire l'acqua. Questa è l'immagine, tra l'altro un libro pieno di immagini meravigliose, come spesso accade quando si affrontano gli autori cinesi, un linguaggio ricco, colorito, di cui in Occidente si ha ormai solo più una grande nostalgia. E quindi insomma quello che ci sembra fondamentale è la capacità degli Stati Uniti di aumentare questi 10 gradi, governando dei processi di cui gli altri non sono sicuramente gradando le posizioni di potere degli spettatori inconsapevoli. Non lo è l'Europa, non lo può essere il Giappone, però, come dire, sono in un rapporto che poteva essere quello dei feudatari vassalli nei confronti del signore. Questa è un'altra immagine che lui usa. Io andrei a leggere qualche estratto del libro, perché, come dire, io ho cercato di introdurre, di inquadrare storicamente, però vorrei restituirvi la natura e il senso profondo del suo ragionamento, e cerco di farlo tramite alcuni passaggi. Ci dice, percorrerò alcuni capitoli, in realtà non è tutto lo stesso capitolo, però vedrete che il discorso fila. Ci dice: ogni società è un organismo vivente. Scusatemi, temo di essere andato a leggere più avanti, torno indietro, ecco, ci siamo. Andiamo a quando lui affronta il discorso del declino. Dice: molte persone non sono d'accordo con la mia idea sul fatto che gli Stati Uniti siano in declino, ma pensano anzi che la mia visione sia troppo pessimistica e che addirittura dovrei farmi un giro in America per verificare come il paese sia in realtà in forte ripresa. Basta guardare le recenti performance dell'economia statunitense. Di sicuro non avremmo problemi, anche se qualche dubbio rimane, a essere ottimisti nei confronti degli Stati Uniti, almeno per un certo periodo di tempo. Ma in termini più ampi, chi può sostenere con certezza che gli Stati Uniti non stiano tendendo al ribasso? Non condivido, qui si riferisce al famoso libro di Paul Kennedy sulla caduta degli imperi, dice: non condivido l'idea che l'ascesa delle nazioni emergenti porterà inevitabilmente a una sfida per l'egemonia e quindi al declino degli Stati Uniti. In questo senso, credo che gli Stati Uniti abbiano preso una direzione sbagliata e abbiano scelto male il proprio avversario, facendo della Cina lo sfidante principale, perché in un futuro non troppo lontano la vera causa del declino dell'America non verrà dalla Cina, ma dall'America stessa. Su questo punto mi discosto da Paul Kennedy. Per dirla con parole chiare, non credo affatto che la causa principale del declino dell'impero degli Stati Uniti verrà da fattori esterni. Ci dice: ogni società è un organismo vivente la cui durata dipende dal modo in cui acquisisce e consuma energia, e la società capitalista non fa certo eccezione. Consumare troppo o troppo in fretta l'energia significa consumarne più di quanta se ne acquisisce. Ma questa è solo la ragione più superficiale del declino degli Stati Uniti. La ragione più radicata risiede nel fatto che gli Stati Uniti, spinti a massimizzare i profitti dalla loro natura capitalista, hanno continuato a perseguire questo obiettivo ancora e ancora attraverso l'innovazione tecnologica e finanziaria, raggiungendo senza rendersene conto il limite di quantità di energia che può essere catturata e rilasciata dal modello istituzionale di una società capitalista. Allora sono arrivati a una svolta irreversibile e quindi all'evoluzione in una nuova forma sociale, mentre allo stesso tempo hanno cominciato a scivolare verso il basso dopo aver superato il punto più alto della parabola del loro impero. Eppure gli Stati Uniti sembrano non comprendere affatto questa tendenza. E ora andiamo avanti, perché viene fuori ancora più chiaramente, come dire, la filosofia della storia che sta alla base di una lettura del genere. Ci dice: i movimenti sociali, le rivoluzioni, le ribellioni e le guerre da soli non bastano a modificare le proprietà fondamentali di una società. il fattore più importante che innesca il cambiamento sociale è una trasformazione nel modo di produrre e di scambiare merce. Jeremy Rifkin ha ragione su questo punto, e io aggiungerei forse solo su questo. C'è stato a lungo un certo malinteso per quanto riguarda l'importanza delle rivoluzioni sociali. Pare che siano sopravvalutate nei termini del loro potenziale di influenzare la storia. Cosa ha cambiato di più la società, le rivoluzioni sociali o l'attività economica umana? Per esempio, la rivoluzione francese, tanto amata dagli storici, è davvero stata così importante per la storia? A mio parere ha avuto un enorme impatto sulla storia europea moderna, e qua guardiamo l'occhio non eurocentrico, perché... Ma non è stata poi tanto fondamentale. Napoleone usò il potere della rivoluzione per ispirare questo entusiasmo all'esercito, combattere in Europa e spazzare via tutte le corone. Ma vediamo questo eroe cosa è riuscito di fatto a cambiare. Poteva distruggere tutti gli imperi d'Europa in una volta sola, ma quando lui stesso arrivò a Waterloo erano stati tutti restaurati. Quindi il suo genio militare non era riuscito, neanche con la rivoluzione, a cambiare la forma feudale della società europea. E allora quali sono le forze che possono cambiare nel profondo la storia della società? Non la ribellione, l'insurrezione, nemmeno la guerra, e di certo non le rivoluzioni colorate che gli Stati Uniti sostengono in Medio Oriente o nei paesi dell'Europa dell'Est. Perché millenni di civiltà umana hanno dimostrato, e veniamo qua a una delle tante immagini che lui usa, che l'acqua su cui la barca galleggia può anche rovesciarla, se non ci sono i fattori economici di base adatti a cambiare la forma della società. Qualsiasi ribellione, insurrezione o guerra, compresa la maggior parte delle rivoluzioni sociali, sono solo degli esercizi inefficaci, a giudizio molto duro. Non sono riuscite a interrompere il continuum del cambiamento dinastico, ma sono state anzi un semplice processo di azzeramento della ricchezza della società, trasferendola da un piccolo gruppo di persone ad un altro. Ogni azzeramento corrisponde a un ritorno all'inizio della storia, un movimento sociale solo distruttivo che ricomincerà da capo, senza rendersi conto che il vero progresso della società umana deve avvenire con l'accumulo di ricchezza che passa da una generazione all'altra. L'umanità ha proceduto a rilento per migliaia di anni proprio perché continuava a ignorare questa legge ferrea. E la civiltà occidentale moderna è stata in grado di uscire dal circolo vizioso proprio permettendo alla rivoluzione economica di scavalcare quella sociale, non permettendo quindi alla ricchezza di azzerarsi per più di 200 anni e dando alla società uno slancio sufficiente per continuare ad andare avanti. Per fare ciò bisogna usare molto semplicemente l'innovazione tecnologica, qua vediamo l'uomo dello Stato cinese, e lo sviluppo economico per facilitare l'emergere di due fattori, un cambiamento nel metodo di produzione e il conseguente cambiamento nel metodo di commercio. Modificare i metodi di produzione porterà a un miglioramento della capacità, che si tradurrà in un'enorme quantità di prodotti e renderà obsoleti i vecchi modelli commerciali. E questi due cambiamenti alla fine porteranno a una trasformazione della forma della società. Questa è la ragione per cui la società feudale europea è stata sostituita dal capitalismo. E poi va avanti sull'impero britannico e la maniera in cui il capitalismo si è affermato. Ma perché è importante questo ragionamento? Cosa ci sta dicendo? Qual è questa innovazione tecnologica profonda che cambia la forma della società e che in qualche modo condanna gli Stati Uniti a perdere il loro ruolo egemone e preannuncia in qualche modo un mondo multilaterale, non è un discorso nuovo.
Sì, qua diciamo è l'aspetto che l'autore, che come dicevamo va anche incorniciato nella sua posizione sociale e nel suo ruolo, che ovviamente è quello di uomo di Stato, potremmo dire di un mandarino intellettuale e militare della nuova potenza cinese.
Sì, arriva un messaggio, insomma, in tema del libro che rilanciamo. Grandi raga, l'arco dell'impero mi ha sinceramente stupito per la lucidità e la profondità critica. Sinceramente fa eclissare tanta letteratura antiimperialista del compagnume. Anche la visione dell'instabilità politica legata al prezzo del dollaro è illuminante se si prende in considerazione che dopo l'invasione dell'Ucraina, le tensioni a Taiwan e la guerra commerciale fra Stati Uniti e Cina, il prezzo del dollaro è cresciuto con una correlazione quasi lineare. Certo è che riducendo la conflittualità politica alle politiche monetarie dell'impero finanziario si rischia di ridurre qualsiasi spazio d'azione. Questo è il messaggio arriva dal nostro ascoltatore.
Siamo d'accordo su questo. Io ho tagliato corto sulla ricostruzione storica, ma è davvero sicuramente la parte più interessante, più leggibile del libro. Io ho voluto concentrarmi sul cuore politico e dove sta la visione di Liang, però sicuramente la ricostruzione storica e anche le nozioni sull'oggi, perché è un libro che arriva comunque all'invasione della Crimea e già coglie tutte le conseguenze di quello che sta accadendo, quindi ringraziamo l'ascoltatore, insomma.
Ringraziamo anche chi ci scriveva per precisare
correzioni di pronuncia.
Correzioni di pronuncia, la Q in cinese si legge come la C dolce, quindi è Ciao Liang.
Esatto.
Ciao Liang.
Ricordiamo il titolo del volume, insomma, per chi volesse recuperare l'arco dell'impero con la Cina e gli Stati Uniti all'estremità, uscito nel 2021 per le Leg Edizioni.
Solo per chiudere il discorso, poi siamo veramente in chiusura, essendo le 16:30, quello che lanciava un po' Maurizio a conclusione degli estratti da lui proposte, quello che lui legge un po' come una nuova cambio dell'infrastruttura, potremmo dire, mediale, che è un qualcosa di più, no? E che legge, come dire, Ciao Liang dice sostanzialmente gli Stati Uniti si stanno affossando da solo. Dice il modo in cui la borghesia e la classe umile in Occidente si sono organizzate e hanno mobilitato il loro popolo per creare la democrazia attraverso il sistema dei partiti e i media è ormai obsoleto di fronte a internet. I media cartacei, un tempo fondamentali per la democrazia, ormai stanno perdendo terreno contro internet. A chi importa dei giornali quando ogni computer o telefono cellulare è diventato una macchina per votare? I partiti politici hanno anche cessato di essere il segno distintivo della democrazia e sono diventati gradualmente rappresentanti degli interessi personali di molteplici gruppi di interessi, sia negli Stati Uniti sia a Taiwan. E ciò significa che gli strumenti e le piattaforme su cui si basava il sistema occidentale sono decaduti, non hanno trovato un modo per sopravvivere. Per caso gli Stati Uniti hanno creato una democrazia di internet oggi? Sia i partiti politici sia i giornali venivano usati per far esprimere l'opinione pubblica, ma entrambi sono ormai una cosa del passato, dato che non sono più necessari o comunque non più utilizzati per questo scopo. Così, quando parlo del declino della democrazia in Occidente, non intendo il declino del concetto astratto di democrazia, ma degli elementi che dipendono o sostengono la democrazia in Occidente oggi. La Cina non ha ancora completato il suo percorso democratico, è in uno stato di morbidezza e plasmabilità. Gli Stati Uniti invece sono in uno stato di solidificazione avanzata, dove la plasmabilità è già stata persa. Anche se lo studioso americano Francis Fukuyama, molto popolare, ha avuto una comprensione della politica e della società umana, almeno a mio parere, ancora superficiale. Non ha idea di cosa stia scuotendo e cambiando il mondo, specie di come la tecnologia stia cambiando la forma della società e la mentalità delle persone. Qualcuno potrebbe dire: sta parlando di determinismo tecnologico? In realtà no. Oggettivamente ogni tecnologia ha cambiato il modo in cui gli umani percepiscono la società in un dato momento e questo cambiamento è stato trasmesso nei nostri geni. Ecco come siamo arrivati a essere dove siamo oggi. Da questa prospettiva gli Stati Uniti non devono preoccuparsi di cadere in una trappola di Tucidide tesa dalla Cina, arrivati in ritardo su tutto, perché non saranno i rivali a sconfiggerli, ma le loro stesse innovazioni tecnologiche. Uno dei più grandi contributi degli Stati Uniti al mondo tra la fine del XX e l'inizio del XXI secolo è stata l'invenzione, il perfezionamento e la diffusione di Internet. Ma quello che gli americani non si aspettavano era che Internet avrebbe seppellito l'egemonia. Quando è nato Internet era qualcosa di adorabile da cui molte persone erano attratte, per la sua capacità di agire come un moltiplicatore in termini di produttività economica, influenza politica, potenza militare ed espansione culturale. Subito dopo la sua diffusione, però, ha rivelato il suo altro lato paradossale. il suo carattere appiattito e decentralizzato che ha portato alla dissoluzione del potere e dell'egemonia mondiale detenuta dagli Stati Uniti. Internet accoglie e sostiene naturalmente a livello tecnologico per un mondo multipolare anche le rivendicazioni di paesi come la Cina arrivati dopo.
Wow. 16.34 per questa puntata di quest'oggi martedì 31 gennaio della fine della storia è davvero tutto, vi invitiamo a rimanere sintonizzati su Blackout, l'appuntamento con questa trasmissione martedì prossimo sempre a partire dalle 15. Un saluto da Simone,
da Gianluca,
da Maurizio, ciao a tutti.